Lettura dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di essi erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
Questo Vangelo conosciutissimo, uno tra i più belli, ci raggiunge in una settimana in cui la nostra comunità ha vissuto due perdite gravissime, due amici vicini al cuore e all'anima della nostra fraternità, morti per il Covid: padre Varnam, di soli 42 anni, un monaco ortodosso che ha vissuto con noi, ci ha accompagnato dentro, con l'amicizia, dentro un dialogo tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa. E Amedeo, questa persona, psicologo, che ha accompagnato per più di 30 anni la nostra comunità, ci ha formato, ci ha ascoltato, ci ha accompagnato con una fedeltà puntuale, fatta di un amore che è cresciuto ogni anno che passava. E penso che siamo tutti d'accordo a dedicare a loro questa lezione e questo ascolto, perché parla di loro. Io quando l'ho preparata li ho avuti davanti tutti e due. Quindi sicuramente l'hanno ispirata anche loro. Allora, dicevamo che è un Vangelo conosciutissimo questo, penso che si sono scritti enciclopedie di commenti sopra questo Vangelo. C'è un nostro professore della Gregoriana, il professore Rocca, che dice che quando gli studenti preparano le tesi sono tutti contenti quando trovano un testo biblico in cui nessuno ha scritto niente, e lui dice: beh, chiedetevi il motivo per cui nessuno ha scritto nulla, no, su quel testo. Dice: invece ce ne sono altri dove non c'è sterminata la letteratura che c'è sopra, e questo è uno di questi. Tra l'altro non è solo un Vangelo stracommentato, ma è un Vangelo che è stato rappresentato nelle immagini tantissimo. La prima immagine delle vergini sagge è nel Cemeterium Maius, in una delle più grandi catacombe romane, e nella catacomba di San Lorenzo anche ci sono questi affreschi, no, paleocristiani. Da secoli è stata raffigurata. Sono state fatte drammatizzazioni, anche opere teatrali, sopra questo Vangelo. Nel Medioevo fioriscono di queste opere, dove collegano le vergini sagge alle virtù, le vergini stolte ai vizi, quindi proprio no. E anche, soprattutto, molte opere scultoree. Noi abbiamo tantissime sculture dedicate alle vergini, soprattutto nelle cattedrali gotiche dell'XI-XII secolo, Saint-Denis a Parigi, la cattedrale di Chartres, di Magdeburgo, di Strasburgo, cioè hanno nelle facciate, sapete che sono piene di queste, come nel Duomo di Modena, no? Poi tu Amedeo lo sai bene, ci sono queste figure che ci dicono quello che troveremo dentro la chiesa, no? Il portale rappresenta il mistero che noi vivremo nel momento in cui entreremo nella chiesa. E sui portali di queste cattedrali ci sono rappresentate anche le vergini sagge e le vergini stolte. Nell'XI secolo in secondo piano, nel XII in primo piano addirittura, nelle scene del giudizio universale. Quindi già si leggeva questo Vangelo nel XII secolo proprio in funzione del giudizio, quindi di un giudizio anche morale, di una distinzione tra buoni e cattivi. Io vi ho fatto delle immagini, scusate che non è venuta molto chiara, però per farvi vedere un po' come erano rappresentate. Poi ai nostri amici che ci ascoltano manderemo questa pagina di PDF dove ci sono queste immagini, ma si possono trovare facilmente su internet, soprattutto se digitate in inglese, perché in italiano non si trova niente, Foolish Virgins, Wise Virgins, e poi il nome della cattedrale, e vengono fuori tantissime immagini anche di particolari. Per esempio, nella cattedrale di Strasburgo, è la seconda immagine che vedete, quella sopra il codice Rostanensis, poi lo vedremo. Sono rappresentate proprio ai lati, su questo portale centrale, le vergini, stolte a sinistra, vedete? Le vergini sagge a destra. Quelle stolte, sono tre qui. Il quarto, quello più a sinistra, è il principe del mondo, è il diavolo, vestito con vesti lussuose, aristocratiche, che nasconde però la sua vera natura, perché adesso in questa foto non si vede, ma nelle spalle è percorso da rospi e da serpenti, quindi chiaramente è il demonio, e che seduce queste vergini, tant'è vero che la prima, quella vicino a lui, vedete che comincia a spogliarsi, sedotta dalle malie di questo principe del mondo, mentre le altre, quelle a destra, sono sempre tre, vedete, che ostentano i loro vasetti pieni, sono vicino al Cristo invece, che le benedice. Vedete le due le dita, no? In segno di benedizione in questa immagine. Nel Duomo di Magdeburgo, invece, sono rappresentati i sentimenti addirittura di queste vergini, quelle stolte sempre a sinistra, vedete che piangono e si disperano, cioè proprio, anzi, è messo in più in evidenza la disperazione delle vergini stolte che la gioia delle sagge, anzi, quelle sagge hanno una specie di sogghigno, no? Ridono compiaciute, che avete visto che fine avete fatto, no? Cioè, noi invece ce l'abbiamo fatta perché eravamo più intelligenti di voi, no? Sembra che hanno questo ghigno così, no? Quindi vedete che tutta la rappresentazione artistica comunque è pervasa da una considerazione morale riguardo a questo Vangelo. Non è così. Adesso lo scopriremo che è molto di più di questo. C'è anche questo, possiamo fare tutte le applicazioni che vogliamo, ma non è questo sicuramente l'intento. Tra l'altro, questo Vangelo, oltre a essere unico per essere stato così tanto accolto, amato, studiato, rappresentato, è unico perché solo Matteo ha questa tradizione. Non ce l'hanno Luca, non ce l'ha Marco, non ce l'ha Giovanni, non ce l'ha nessuno, è di Matteo. E non solo è unico per questo. Ma sembra proprio che sia, che abbia origine proprio dalla parola di Gesù, cioè è Gesù che si è inventato questo racconto. Perché a differenza di tutte le altre parabole, non ci sono paralleli rabbinici, non ci sono paralleli di questa parabola nella letteratura rabbinica, è un unicum. Per cui viene proprio dall'originalità del pensare di Gesù. Allora, vediamo un po' di entrarci dentro, di scoprire i segreti di questa parabola, dove ci vuol portare questo racconto, che come vedremo nasconde anche molte stravaganze, metteremo in luce anche quelle. Allora, intanto parla chiaramente di un corteo nuziale, no? In cui le protagoniste sono queste giovani, ma il corteo nuziale era formato da tutti gli amici dello sposo. Noi non sappiamo bene come avvenivano questi riti, questi festeggiamenti all'epoca di Gesù, perché, come succede anche in Italia o in qualsiasi paese del mondo, ogni regione ha le sue tradizioni. Noi abbiamo visto già con i funerali, no? Quanto sono diversi i modi di vivere le cose in Puglia e in Lombardia, per esempio, no? Cioè, ci sono tradizioni, modi di fare, di vivere le cose diverse. E così era anche in Palestina, così in tutti i paesi del mondo, soprattutto poi per quanto riguarda feste che coinvolgono l'intero paese, l'intero villaggio, chiaramente le tradizioni sono legate ai vari luoghi, no? Però ci sono delle cose comuni. C'è uno studioso, Joachim Jeremias, che nel suo libro, proprio di commento alle parabole, riporta due tradizioni, che sono moderne, sono degli inizi del 1900, però tutte le tradizioni si ancorano a cose molto più antiche, poi tanto più le tradizioni ebraiche, no? Che si tramandano di generazione in generazione, è difficile che ci siano delle novità, ecco, che uno gli gira e fa delle cose, no? Si ancorano comunque anche le nostre a tradizioni molto più antiche. Abbiamo anche delle attestazioni di come avvenivano alcuni accenni, no? Per esempio nel primo libro dei Maccabei, al capitolo 9, c'è scritto: alzando gli occhi, videro un corteo numeroso e festante e lo sposo con gli amici e i fratelli che avanzava incontro al corteo, con tamburi, strumenti musicali e grande apparato, mi immagino, di luci, di viande, di fiori, di fasci di palme, di tamburi, insomma, di tutto, no? Quindi c'è questo sposo che va a casa della sposa, immagino, e il corteo che esce dalla casa della sposa che va incontro allo sposo. Lo sposo usava andare in giro con i rametti di mirto in mano, perché il mirto nel Cantico dei Cantici è il segno, è il profumo del mirto, è il segno della presenza dello sposo. Quindi i luoghi della festa erano riempiti di mirto, no? Lui andava a chiamare gli amici con il mirto. E il profumo del mirto, anche negli ambienti dove si svolgeva la festa, rendeva continuamente presente la gioia della presenza dello sposo. Ci sono due tradizioni che racconta Jeremias. La prima è del 1903. Dopo aver trascorso la giornata in balli e in altri divertimenti, al calare della notte ha luogo il banchetto di nozze. Alla luce delle fiaccole, poi, la sposa viene condotta in casa dello sposo. Infine, un messaggero annuncia l'arrivo dello sposo, che sino a quel momento doveva trattenersi fuori dalla casa. Quindi la sposa è nella casa dello sposo dove la portano gli amici. Quando arriva lo sposo, che succede? Le donne lasciano sola la sposa e con le fiaccole vanno a incontrare lo sposo che viene e che appare alla testa dei suoi amici. Nel 1906 c'è un'altra tradizione. A tarda sera gli invitati vennero ospitati in casa della sposa. Dopo lunghe ore di attesa, quindi siamo tutti a casa della sposa. Dopo lunghe ore di attesa, lo sposo venne infine una mezz'ora prima della mezzanotte a prendere la sposa, accompagnato dai suoi amici in una marea di candele accese, e ricevuto dagli ospiti mossisi ad incontrarlo. La comitiva nuziale, in festoso corteo e sempre in una marea di luci, si recò alla casa del padre dello sposo, dove ebbero luogo la cerimonia nuziale e un nuovo banchetto. Qui ti viene da dire, meno male che non mi sono sposato, perché a mezzanotte questi cominciano tutto, finiscono alle 3. No, già, che ora finisce sto banchetto e sta festa. Comunque, quindi non era proprio un'eccezione che sto sposo arriva a mezzanotte. Quindi vedete, c'è la musica, la danza, c'è il profumo, c'è la luce, e tutti questi sono segni che accompagnano e che esprimono la gioia della festa. Gli amici, questo lo sapete quando abbiamo fatto il Cantico dei Cantici, no? Esprimono con questi segni tutto quello che gli sposi non riescono a dire, cioè la gioia di questo amore con cui si amano, no? E che gli amici sanno raccontare attraverso queste espressioni, quindi sono importantissimi in una festa di nozze. Questo però è un testo che, pur appoggiandosi su un contesto conosciuto, non ci vuole raccontare una situazione reale, di vita reale nella comunità cristiana, un racconto che realmente descrive quello che avviene. E lo deduciamo perché è pieno di stravaganze. È costruito ad arte questo racconto, proprio con queste stravaganze, perché il lettore si concentri, sia preso da una cosa sola, la sorte delle storte. Da subito, da subito. Il Vangelo comincia e dice: il regno dei cieli è simile a 10 vergini, 5 di esse erano storte, quindi tu sai già che non fanno una buona fine queste. Quindi sei già concentrato su queste e ti chiedi, mo come vanno a finire? Cioè, perché sono stolte? Che succede? E poi come finiscono? Quindi tutto si concentra su questa domanda. Faranno in tempo ad andare a comprare quello che manca e poi ritornare? No, sembra di vedere un film, dai, che ce la fai? Ma poi dopo il lettore prende le parti di queste poveracce che sono trattate male dalle altre, ma dai, chissà, no? Forse ce la fanno a comprarlo, tornano e va tutto bene. Da subito il racconto, però, dicendo che ci sono le sagge e le stolte, impedisce al lettore di identificarsi con le seconde, chiaramente, cioè lo mette subito in guardia, non è che c'è ambiguità, ci sono le sagge e ci sono le stolte, quindi tu lo sai. Tutto nel racconto serve a questo, a concentrarsi sulla sorte di queste che da subito sono chiamate storte. E tutte le stravaganze e i vuoti di questo racconto, che ci sono e che adesso vedremo, servono per concentrarsi solo lì, non, tutto il resto non ha importanza. Prima domanda: che cosa sono queste lampade? Perché nel nostro immaginario sbagliamo. Molti esegeti anche sbagliano, non pensate, perché dicono che queste lampade, sì, questa parola lampadas, si riferisca alle lampade a olio, alle lanterne come quelle che abbiamo noi piene di olio, no? Le ragazze, secondo loro, escono di casa con quelle. Lo sposo ritarda, loro appoggiano per terra queste lampade olio e poi si addormentano. Dopo varie ore le lampade finiscono l'olio, si spengono e chi non ha l'olio di riserva è nei guai. Noi ci immaginiamo così, queste stanno per strada, queste lampadine piccolissime, lo sposo ritarda, che facciamo, che non facciamo, mettono per terra queste lampade e poi dormono. A parte che uno potrebbe chiedersi, ma non le potevi spegnere queste lampade? Accendevi un altro fuoco, andava bene lo stesso, no? Sai che ce n'hai poco. È una storia impensabile questa qua, come ce la immaginiamo noi. Come si può pensare che delle ragazze ben sorvegliate nell'Oriente antico, anche nell'Oriente moderno, potessero addormentarsi sul ciglio della strada tenendosi vicine le lampade accese? Ma come lo possiamo pensare questa cosa? Poi con le escursioni termiche di una terra che ha 5 deserti, voglio dire. Inoltre ci viene da dire, come ho detto prima, vi addormentate, spegnetele. Queste lampade, intanto, lampadas, non sono lampade, ma sono fiaccole. Nessun testimone antico pensa a delle lucerne, che tra l'altro lucerna si dice lampter oppure fanos, è proprio un altro nome. E queste lucerne, come noi le pensiamo, quelle con cui facciamo le processioni sotto al chiostro, servono per gli interni, fanno poca luce, si spengono facilmente anche sotto al chiostro che è chiuso. Cioè non arriviamo mai una volta in chiesa che la lucerna è accesa, perché basta che la muovi e si spegne. Anche se ardono a lungo. Le fiaccole invece sono adatte all'illuminazione esterna. Questo che vi sto spiegando non è una, tanto per passare il tempo, vi spiego dov'è che hanno sbagliato le vergini, cioè che cosa non avevano e perché si spengono subito, perché la lucerna a olio dura parecchie ore, noi quante volte la usiamo una volta che la rimbocchiamo, no? Invece le fiaccole no, si spengono subito se non hai l'olio che le rimbocca. Come erano fatte queste fiaccole? Potevano essere di due tipi, no? O delle torce con un manico di legno avvolto di stracci e poi passato nella pece, no? Poi gli stracci messi sopra venivano imbevuti d'olio e quello teneva, insomma. Però ardevano molto, quindi facevano luce sulla strada, ma si spegnevano subito, bisognava rimboccarle spesso. Oppure, che è quelle... il modello che usano le vergini sagge, le vergini sorte, era una canna con sopra un vasetto, un barattoletto, dove dentro mettevi gli straccetti di stracci bimbevuti d'olio. E questi stracci poi venivano accesi, anche questi duravano poco, però intanto tu aggiungevi l'olio dentro questo barattolo. C'è un esegeta, Lutz, un grandissimo esegeta che ha scritto un commentario a Matteo molto, molto bello, che ha fatto la prova con i suoi studenti, ha proprio costruito con una canna, ha preso i barattoli del pomodoro, dei piselli, dei ceci, insomma, no? E l'ha svuotato naturalmente, poi ci ha messo dentro questi straccetti imbevuti d'olio d'oliva e hanno fatto il calcolo di quanto durava. Al massimo 2 ore, rimbeccando con l'olio, eh? Poi si consumavano e non ardeva più nulla. Quindi è questa l'immagine che abbiamo. Il preparare le lampade non voleva dire accendere, voleva dire metterci dentro questi straccetti di olio e accenderli, no? Poi dovevano essere rimboccati. Abbiamo l'immagine di come dovevano essere nella prima figurina che avete, quella del Codex Rossanensis. Vedete, adesso purtroppo è un po' piccola quella che vi ho, vedete che le vergini hanno in mano le torce, non le lampade, sia quelle stolte sia quelle sagge. Le vedete? Hanno sembrano degli scettri. Questo modo di fare la torcia era comune anche a Roma, anche nei riti matrimoniali romani, ve lo dico così per la vostra, vostro piacere. Nei matrimoni romani il corteo di fiaccole che accompagnava la sposa dalla casa paterna alla casa dello sposo era importante, perché con le fiaccole di bianco spino si portava il fuoco del focolare paterno nella nuova dimora degli sposi. Bellissimo, quindi si attingeva al focolare della casa paterna con i rami di bianco spino e poi questo fuoco si portava nella nuova casa. Ma proprio era bello, era un segno bellissimo. Quindi è lampante qui la stoltezza delle sprovvedute, perché i loro stracci si consumano subito non avendo l'olio. Gli accendi è un attimo, si consumano dopo 10 minuti e non possono partecipare al corteo festoso. Il ritardo dello sposo poteva essere un'occasione per provvedere. No, sta ritardando, mi sa che qui l'olio non ci arriviamo alla fine, no? Andiamo a vedere se troviamo un po' qualcosa. Niente, si addormentano, aspettano. Non si muovono. Questo ritardo è un espediente narrativo sicuramente per far crescere la tensione, però ricordiamoci che il ritardo dello sposo era desiderato, perché voleva dire che lo sposo, essendo andato a contrattare la dote nella casa della sposa, ci ha messo tanto, perché la sposa è preziosa. Quindi più ritardava e più valeva la sposa. Stona il fatto che tutte escono per andare incontro allo sposo e che tutte si addormentano mentre va. Non è bello? Se il racconto di Gesù volesse focalizzarsi sulla vigilanza, che deve essere necessaria, qui proprio non ci ha preso, perché nessuno vigila, dormono tutte. Ulteriore aggravante, come vi dicevo prima, le stolte non hanno utilizzato il tempo per procurarlo, questo olio che manca. Solo quando si preparano le fiaccole, cioè che mettono dentro questi straccetti, le stolte si avvedono della mancanza dell'olio. Proprio non ci hanno pensato. Un'altra cosa che stona in questo testo, stiamo vedendo diverse, come vedete, no? Sarebbe stato tanto carino che le vergini sagge avessero condiviso con le altre il loro olio. Tra l'altro, mi chiedo, ma nella casa della sposa, dove sicuramente stanno e non per strada, ma non c'era un goccio d'olio d'oliva da dare a queste poveracce? Se questo racconto voleva descrivere, come vedete, la vita reale di una comunità cristiana, non ci fanno una bella figura queste comunità, e neanche queste vergini sagge, perché risultano poi alla fine antipatiche, sono egoiste e antipatiche. Il lettore, tanto è vero, che a questo punto si mette quasi dalla parte delle stolte, poi diventano le vittime, no? Di questo egoismo. Quindi anche qui, se il racconto volesse focalizzarsi su quell'amore agapico di solidarietà e di condivisione come premessa per stare con lo sposo, non ci ha proprio preso neanche questo. Quindi non è questo quello che interessa a chi sta raccontando. Quindi non gli interessa né la vigilanza, perché dormono, né l'amore, perché le sagge qua sono proprio egoiste. Un'altra stravaganza. La porta delle nozze viene chiusa, cosa che non c'è verso che succeda a un matrimonio giudaico al quale partecipa tutto il villaggio. Cioè, questi stanno in piazza, nelle case, non ci sono porte chiuse. Poi dura una settimana le feste del matrimonio, cioè, non esiste. tutto un villaggio che partecipa, come fai a chiudere la porta? Tutti partecipano liberamente e in massa. Quindi no, è irreale il fatto che ci sia questa porta chiusa. Un'ultima stravaganza narrativa, poi andiamo al sodo, è che lo sposo, quando arrivano queste poveracce, gli dice: non vi conosco. E non è vero, perché dice non vi conosco a delle persone che conosceva benissimo, erano le amiche della sposa, figurati se non le aveva già frequentate. Poi sempre in un villaggio piccolissimo dove si conoscono tutti, sono tutti cugini di tutti, no? Cioè, come non vi conosco? Insomma, vediamo da queste riflessioni che il racconto non è realistico, cioè non descrive una vita di una comunità sulla quale si possono dare giudizi più o meno morali o no, etici. Ma è costruito, è un racconto. Fatto apposta così, in modo da arrivare a un obiettivo ben preciso, che posso risolvere in due domande che adesso vedremo. Perché le cinque vergini sono stolte? In che cosa consiste la loro stoltezza? E l'altra, dal quale non si può proprio sfuggire, un'altra domanda. Perché le sagge, che cosa è l'olio? E perché le sagge non lo possono condividere? Allora, abbiamo detto che questa parabola, è bello pensare questa cosa, risale a Gesù stesso, proprio come concezione. E a che cosa si riferiva la parabola originaria, che poi abbiamo visto nei secoli ha acquistato significati escatologici, moralistici? C'è uno studioso, Charles Harold Dodd, che per primo lui si è chiesto che cosa significavano le parabole al tempo di Gesù per quelli ai quali lui parlava. Ed è la domanda che ci facciamo noi. Intanto non era una parabola della parusia, cioè del giudizio degli ultimi tempi. E non è neanche una parabola della crisi, perché non ci sono scene terrificanti. Noi siamo in una scena, in un banchetto di festa, di gioia, di abbondanza, di vita, di speranza. Cioè, no, la voce dello sposo dice la presenza di Dio. Gesù probabilmente si riferiva con questa parabola alla partecipazione al Kairos, al tempo, a quel presente di salvezza segnato dalla sua presenza. È il tempo in cui sono presente, quindi è il tempo della gioia. La gioia della presenza di Gesù nei Vangeli è segnata nel... Pensate voi ai primi capitoli di Marco, quando dice, quando Gesù si presenta, il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete a partire dal Vangelo. Poi, no, c'è scritto terra di Zabulon, terra di Neftali, gioisci. Sì, è la gioia della pienezza di quando si miete. E poi ancora avanti, nel capitolo che viene subito dopo, la prima giornata di Gesù, Gesù si presenta come lo sposo e i figli delle nozze, come sono chiamati i discepoli in Marco, non digiunano perché è l'ora della festa. Quindi è il tempo della festa e dovete essere pronti a questo. È il tempo della gioia nuziale, motivato soltanto dalla presenza di Gesù. È quindi un ammonimento questo racconto. Chi non è pronto, chi non è preparato, perde questo Kairos, perde questo tempo della gioia. È una parabola questa che va paragonata a quella della costruzione della torre di Luca e della preparazione per la guerra. Vi ricordate? Gesù ne parla, no? Cosa fa uno quando deve costruire una torre? Si siede, valuta che cosa, con quali materiali gli comporta, come deve fare, deve progettare, oppure che cosa fa uno che deve andare in guerra? Vede quanti soldati c'ha, quanta cavalleria, quanti viveri, no, le possibilità di momento, cioè prevede quello che serve, no, per poter arrivare al successo di queste imprese. Poi dice Gesù: così è di chiunque diventa mio discepolo. Non può esserlo se non lascia tutto quello che ha. Quindi lì il progetto si compie se tu sei disponibile con tutto te stesso, se ce lasci tutto quello che ha. Qui c'è la stessa cosa. Come ci si prepara a questo tempo, al Kairos, a questo tempo in cui lo sposo è presente? Questo qualcosa che deve fare chi si prepara è essere intelligente. Non è vigilare, non è l'amore di solidarietà, è essere intelligente. Fare i conti, cioè, con il tempo, con il luogo, con colui che viene, con noi, quanto duriamo, quanto ce la facciamo, che risorse abbiamo, cosa sappiamo fare, su cosa possiamo appoggiarci, su cosa possiamo contare. Fare i conti. Non si parla di fede, guardate, ma di una intelligenza che sa capire e quindi agire di conseguenza con tutto quello che serve. Questo prepararsi è maturare quell'attenzione intelligente sulle cose, attenzione sugli eventi, sulle persone, in modo tale che te ne puoi prendere cura sino in fondo, preparando con cura e attenzione quello che è necessario, facendo discernimento su quello che è opportuno, cogliendo in pieno le occasioni, i momenti che si presentano e ai quali arriviamo avendoli pensati, cioè preparati. In un tempo come quello di oggi, del prendi e getta, del tutto e subito, dove deleghiamo alle macchine, o ai media, ai telegiornali, alla pubblicità, alle fiction, a quello che vi pare, la nostra capacità di pensare e di vivere gli eventi, ce lo dicono gli altri, questi altri poi cosa dobbiamo pensare? Questa parabola diventa una parola forte, autorevole. Un grande richiamo al recupero di ciò che ci distingue come persone, come uomini. Noi abbiamo una coscienza che sa riflettere su se stessa e che muove tutte le cose a partire da questa coscienza. Noi, persone umane, abbiamo un pensiero che è capace di plasmare, di vivere la realtà fino in fondo, dandole un volto umano. Perché la nostra realtà, quella di oggi, ha bisogno di ritrovare il volto umano, non lo schermo televisivo, il volto umano della realtà. Noi possiamo pensare i nostri giorni per poterli vivere in pienezza, senza che altri o altro neutro lo faccia per noi. Noi poi viviamo in un tempo in cui altri decidono per noi, bene o male, adesso io non voglio entrare in questa discussione, no? Però siamo tanto soggetti ai decreti, alle leggi, alle chiusure, ai lockdown, no? Altri pensano per noi. È grave questa cosa. Necessario o non necessario, adesso non lo so, no? Però Possiamo vivere pensando dentro queste cose. Forse adesso divento impopolare, vabbè, fa niente, tanto ormai sono vecchia. Però ci diciamo anche tra noi, no? Ma i vescovi devono aspettare che il governo decida quello che dobbiamo fare noi? O possiamo arrivarci da soli? O possiamo organizzarci da soli? Prepararci? Le vergini stolte sono appunto stolte, cioè non intelligenti. Una seconda riflessione, 5 minuti ho finito, scusate, che non si può evitare, anche se non è la cosa più importante, riguarda l'olio. Che cosa è quest'olio? Perché non è condivisibile? Dove si acquista? Chi sono i venditori? Sono tutte domande che rimangono in piedi, che non sono in primo piano, sono sullo sfondo, però è necessario chiederci che cosa è. È insuperabile per me, io sono riuscita a andare oltre questa grande illuminazione che secondo me ha avuto padre Barban quando ci ha fatto gli esercizi tanti anni fa, no? Che adesso è generale dei camaldolesi. Lui per tanti anni, ce l'ha detto anche in modo molto simpatico, no? Si è chiesto proprio in tutti i modi, ma perché queste vergini sagge non gli hanno dato l'olio? Perché non gliel'hanno potuto dare? E mi sembra che la risposta gli è venuta per illuminazione mentre era in macchina, tra l'altro, no? Giusto? Ha finalmente trovato che questo olio è la capacità amante di ciascuno di noi, l'unica cosa che non possiamo dare all'altro. Possiamo dare il nostro amore, ma non possiamo fare in modo che l'altro abbia la stessa capacità amante che ho io. La forma dell'amore con cui amiamo, l'intensità, la maturazione che ha preso questa forma dentro gli eventi della storia che ho vissuto io, è ciò che riguarda solo me. È l'amore con cui posso chiamare solo io il mio amato e che non può essere di nessun altro. Vi ricordate sempre quando abbiamo fatto il Cantico dei Cantici che Gregorio di Nissa nel suo commento dice: ma perché la donna quando chiama l'amato lo chiama dimmi amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge? Perché non lo chiama per nome, ma lo chiama amore dell'anima mia? E Gregorio risponde: perché l'amore con cui ti chiamo e con cui non ti può chiamare nessun altro è la tenerezza dell'anima mia per te, ciò che ti chiama e che tu riconosci, ti senti interpellato da questo amore, è la tenerezza dell'anima mia per me. Mi viene sempre immagine per te, mi viene sempre immagine, in mente l'immagine della Maddalena al sepolcro quando Gesù la chiama Maria. Quel modo di essere chiamata gli fa riconoscere che è lui. Solo lui la chiama in quel modo. Questa capacità amante, quindi, non è condivisibile, non la posso dare a nessuno. È una capacità che acquisto lungo tutta la vita, lungo gli eventi della vita, e non solo. La acquisto, e questa è la speranza, sono i venditori, oltre che gli eventi della vita, è anche questo, la scuola della parola. C'è un testo isaiano che parla del comprare e del comprare i frutti della sapienza, Isaia 55. Voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Perché spendete per cose che non saziano, eccetera, eccetera. No? Qui è la sapienza che invita al banchetto. Poi c'è anche un altro testo, no? Il libro della sapienza. Invita a acquistare il suo cibo, il vino, il latte, io aggiungerei anche l'olio. Un segnale che qua ci sia un riferimento all'ascolto della parola ci viene proprio da quelle ultime parole terribili che dice Gesù: non vi conosco. Che abbiamo visto che non è vero, no? Perché le conosceva benissimo. Perché questo non vi conosco ci racconta Geremias che è una frase della Nezifa. La Nezifa è la scomunica che un maestro dà al suo discepolo che si è comportato male, in merito alla quale, in conseguenza della quale, il discepolo non può più stare alla presenza del maestro per 7 giorni. Alcuni testi del Talmud dicono 30 giorni, dipende da quello che hai combinato, insomma, no? Quindi non vi, quando il maestro, il rabbino, dice al suo discepolo: non, talmente, non vi conosco, il discepolo sa che non può accostarsi al maestro per 7 giorni finché non impara come si sta davanti al maestro. Finché non impara a non lasciar cadere nessuna delle parole del maestro per poter godere della gioia della Torah. Appunto, l'intelligenza, l'attenzione a non lasciar cadere nessuna parola. Andiamo allora a procurarci quest'olio. Non lasciamo cadere nessuna esperienza della vita, dolorosa o gioiosa, improvvisa o continua, nessuna, nessun incontro, nessun evento, niente. Facendo tesoro di questi eventi, sapendo imparare da essi come si ama. Come si ama? E facendo tesoro della parola che in questi eventi ci raggiunge, perché noi siamo nel Kairos, nel tempo dello sposo, quindi è il tempo che è pieno della parola dello sposo. Così saremo pronti a vivere il tempo presente per quello che è, come un tempo ricco della sua presenza, anche se è notte e se è una notte lunga. Che le nostre fiaccole accese spezzino la paura di questa notte.